Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7.
Avevo 31 anni quando ho deciso di partire. Sapevo che, visto il livello molto basso della mia comprensione della lingua, non avrei potuto fare quello che facevo prima, però tutto questo mi avrebbe comunque portato vicino al sogno che avevo, che era quello di lavorare per le Olimpiadi che si sarebbero tenute nel 2012 proprio nella città di Londra.
Alzi la mano chi non ha mai fantasticato di mollare tutto e cambiare mestiere, colleghi, mansione, magari anche cambiare paese. Ricominciare da zero richiede un certo coraggio e il fattore dell'incertezza economica è solo una delle variabili che spesso ci ancorano ad un lavoro che magari non amiamo. Sara Benedetti, la protagonista di questa puntata di Grano, quel salto l'ha fatto e anche più di una volta.
Parto da una piccola cittadina della Riviera Ligure di Levante, che è Recco. Inizio a lavorare nell'azienda di famiglia, che era una tipografia, come tutto fare, proprio agli albori. Ero il factotum e l'aiuto di tutti. Dopo questo primo inizio vengo spostata nel reparto contabilità, che non è per niente il mio pane, perché io sono una persona un pochino più creativa, che ha bisogno del contatto con le persone. Allora vengo spostata nel reparto grafico. Imparando anche questo, mi spostano un pochino anche nella produzione. Lavorando nella grafica si ha anche il contatto con il cliente, perché bisogna proporgli le bozze, i cambiamenti, e così comincio anche a interagire col mondo un pochino esterno dell'azienda. Essendo la figlia di uno dei titolari, perché c'erano anche altri due soci, diciamo che potrebbe sembrare un bonus, e invece non lo è stato molto. E poi era sempre un dover dimostrare di essere all'altezza, di non essere privilegiata, quindi se gli altri venivano premiati con mezz'ora in meno, io venivo premiata con mezz'ora in più di lavoro.
La condizione di Sara è sotto molti punti di vista invidiabile. Certo, il lavoro non è proprio quello dei suoi sogni, ma lo stipendio è garantito e per di più domani una bella fetta di quell'azienda sarà sua.
Il mestiere mi piaceva. È ovvio che era una cosa desiderata e creata da qualchedun altro, non era la mia. Il fatto di dover condividere tutto questo con altre due persone, cioè gli altri due soci, mi ha fatto capire che le società sono, tra virgolette, peggio dei matrimoni. I soci bisogna sceglierseli accuratamente, non possono essere lasciati in eredità.
Ed è di fronte alla prospettiva di impegnarsi chiedendo nuovi finanziamenti per far crescere l'impresa di suo padre, di indebitarsi insieme a dei soci che non ha scelto lei, che Sara capisce per la prima volta di voler costruire il proprio destino professionale altrove.
Per decidere è passato diverso tempo, quasi un anno, perché mi rendevo conto che era una decisione molto difficile. Mio padre era andato in pensione e lasciandomi le sue quote della società, sapevo che quello sarebbe stato un impegno ancora più vincolante. Ne andava della mia vita. Da quel momento in poi sarebbe stato come voltare pagina. Ci sono stati mal di pancia, ci sono stati mal di testa, ci sono stati momenti bassi perché non sapevo cosa fare, ma sapevo anche che la mia decisione influiva sulla vita di altre persone, sulla vita di altri dipendenti. Se avessi firmato quelle carte sarei dovuta rimanere lì per sempre. Sentivo che questa non era la mia chiamata, assolutamente. Mi sono detta, se lo fai non puoi incolpare nessuno, non puoi prendertela con nessuno, devi essere responsabile e una volta firmato sai che questa sarà la tua vita. Devi decidere. Cosa scegli?
A questo punto della storia Sara ha circa 30 anni e, come avete sentito, si fa molte domande sul proprio futuro. I soldi, tema chiave di questo podcast, hanno un peso relativo di fronte al prospetto di cambiare vita, perché se fosse lo stipendio sicuro la sua priorità, Sara non potrebbe lasciarsi tentare dalla prospettiva di realizzare il proprio sogno.
Io avevo un sogno a quel momento, era quello di organizzare eventi.
Del suo sogno Sara non aveva fino a quel momento parlato a nessuno. Forse le sembrava fin troppo ambizioso, date le premesse.
Decido di partire per Londra, ma tenendo conto che non parlavo la lingua. Tutto questo mi avrebbe comunque portato vicino al sogno che avevo, che era quello di lavorare per le Olimpiadi che si sarebbero tenute nel 2012 proprio nella città di Londra. Avevo 31 anni quando ho deciso di partire. Sapevo che, visto il livello molto basso della mia comprensione della lingua, non avrei potuto fare quello che facevo prima, però mi dava le capacità di mettermi in gioco, ecco, e di aver già fatto una gavetta. Ero alla seconda.
Da qualche parte Sara trova il coraggio, prende la sua valigia e va.
Quando decido di partire per Londra, le uniche cose che ho sono due numeri di telefono di amici e tre notti prenotate in un albergo. Quando non parli la lingua e arrivi fuori dalla stazione della metropolitana e non sai minimamente dove andare, è abbastanza terrificante come situazione. Ho deciso di partire per Londra, ovviamente avendo qualche risparmio da parte, perché avevo lavorato 10 anni nell'azienda di famiglia, però sapevo che avrei dovuto darmi da fare per cominciare a mantenermi il prima possibile, tenendo conto che non parlare la lingua è decisamente molto limitante. Questo è faceva tantissima paura, più che altro perché non conoscevo nessuno, quindi era sempre un guardarsi un po' le spalle da sola, ma era anche quello che mi motivava tantissimo. Mio padre, quando gli ho detto che avevo deciso di lasciare tutto, è rimasto senza fiato, perché io con lui sono sempre stata molto remissiva, ma in 2 o 3 volte nella vita in cui l'ho messo davanti alle mie decisioni è rimasto veramente pietrificato. Dopo esattamente 7 giorni mi domanda: hai già trovato un lavoro?
Sara non ha molto tempo per studiare la propria strategia, deve mettersi in moto anche perché in una città cara come Londra, quei risparmi che lei ha con sé sono destinati a durare molto poco.
Ho conosciuto le prime 2 persone al mio arrivo e sono state molto carine ad offrirmi un'opportunità di lavoro che era quella di fare le pulizie a casa loro, e io ho accettato di buon grado perché questo mi dava la possibilità di cominciare a costruire qualcosa, anche se magari con un po' di fatica, ma mi dava anche del tempo per, non so, ascoltare la radio e migliorare quello che stavo cercando di costruire, imparando anche solo ad ascoltare le persone che parlavano.
La prima indiscussa qualità di Sara è una voglia di rimboccarsi le maniche che non si ferma neanche davanti alla prospettiva di un lavoro più umile di quello che aveva fatto prima. Anzi, fare le pulizie in casa da altri diventa l'occasione per poter ascoltare in cuffia la radio inglese e cercare così di imparare la lingua.
È stata una cosa importante perché stare fermi non fa bene, bisogna comunque fare qualcosa, perché se si fa qualcosa le cose si muovono, ci si fa conoscere anche per la propria puntualità, per la propria correttezza, per la propria parola data, che è una moneta molto importante, che sono tutte cose che poi tornano.
Se non sei ancora formato per il mestiere che desideri fare, offri gli altri talenti che hai a disposizione. Nel caso di Sara, l'affidabilità diventa il mattoncino su cui costruire il futuro.
Comincio a fare la cameriera, successivamente trovo un lavoro come babysitter, il mio parlato comincia a migliorare, il 2012 si sta avvicinando e anche l'organizzazione delle Olimpiadi.
Che stesse facendo le pulizie, la babysitter o la cameriera, Sara non ha mai perso di vista l'obiettivo: lavorare nell'organizzazione delle Olimpiadi. Ma la lingua non è ancora perfetta e l'insicurezza mina il suo progetto.
All'inizio mando una candidatura per lavorare come volontaria perché credevo che il mio inglese ancora non fosse sufficientemente buono. E poi il mio compagno manda una candidatura per me per lavorare ufficialmente alle Olimpiadi. Ricevo una mail che mi confonde un pochino, perché credevo che fosse per lavorare come volontaria, e invece no, è per un lavoro vero. Sono al settimo cielo. Mi mettono nel settore trasporti e devo parlare alla radio. Credo che nessun esercizio fisico mi abbia mai fatto sudare tanto come quei momenti, assolutamente.
È un traguardo importantissimo per Sara, ma raggiungerlo ovviamente non è stata una passeggiata. Si devono fare i conti con diversi momenti di scoramento.
Se non hai, come dire, se non hai sconforto, non riesci a stare su di morale. Cioè, è una bilancia, no? Ma se l'obiettivo è più grande, cioè tu reputi che l'obiettivo sia più grande di te, no? Non può che attirarti. Dici, oggi soffro, ma domani sarò un passo più vicino se ce la metto tutta. Arrivare all'obiettivo che ci si è posti è una sensazione incredibile, incredibile. Mi commuovo anche nel pensarlo, devo essere sincera. Alle volte quasi non ti accorgi di esserci arrivato, te ne accorgi soltanto quando qualcuno ti fa una domanda e lo racconti, perché sei talmente tanto concentrato a raggruppare tutte le tue forze nel raggiungerlo che alle volte quasi lo superi e non te ne rendi conto. Dopo le Olimpiadi ho avuto questa realizzazione di dire, beh, se ce l'ho fatta fare quello, posso forse fare anche dell'altro. E allora lì l'ingranaggio cambia, la marcia cambia, perché ti sei superata in quello che ti eri prefissa. Allora lì il passo cambia, le difficoltà rimangono, forse aumentano, cominci ad affinare il tiro.
Quindi cambiare vita per Sara è un po' un tema di allenamento. Più lo fai, più senti di potercela fare. E allora perché non rilanciare ancora una volta e magari tentare di entrare nel mondo del cinema come organizzatrice?
Dopo aver avuto l'occasione di cominciare di nuovo a fare un'altra gavetta, cioè come runner sulle location, cioè la persona un po' il tuttofare, no? Che si occupa di tutto, ho avuto poi anche lì l'opportunità di trovarmi nel posto giusto al momento giusto e di saltare agli occhi di una delle produttrici, che poi mi ha, come dire, aiutato ad entrare in altri circuiti delle grandi produzioni. È stata un'esperienza a dir poco indimenticabile, fino a che un giorno purtroppo ricevo... Sorry.
A questo punto del racconto Sara si è fermata, esattamente come le è successo in quel momento della sua vita.
Un giorno ricevo una telefonata dall'Italia che mi dice che mio padre non sta bene di salute e che devo rientrare. Così come sono partita con un biglietto di sola andata per l'Inghilterra, parto con un biglietto di sola andata per l'Italia. È stato un periodo difficile, perché quando si pensa che sia toccato il fondo, indovina, c'è ancora più fondo. Mi occupo di mio padre per un periodo che è un malato terminale, che è stata un'esperienza che anche lì mi ha insegnato tantissimo, mi ha insegnato veramente molto, mi ha insegnato che si può dare il massimo e poi lasciare andare. Quindi questo è stato un insegnamento importante, perché per una persona che è logica e ama organizzare è un grandissimo reminder che si può fare, ma fino a un certo punto. Poi bisogna veramente, come dire, sedersi e aspettare, no? Dopo questo ho necessità fortissima di rimettermi in moto, anche mentalmente, perché ho proprio bisogno di ricostruirmi, di pensare a me. Rientrata in Italia mi occupo di organizzare mostre di quadri, vernissage, lavoro alla riorganizzazione di uno stabilimento balneare, e poi quando come dire, ho avuto nuovamente le forze come nel 2008 avevo per partire per Londra, ho deciso di buttarmi in una, posso dire, una nuova avventura, non so se tanto nuova, perché comunque è sempre un'avventura che riguarda l'organizzazione, e ho deciso di diventare professional organizer. Una professional organizer come me, che ha deciso di specializzarsi nell'ambito aziendale, è quella figura di consulenza che aiuta aziende e liberi professionisti a fare chiarezza nel loro modo di lavorare, cioè analizza le situazioni che, come dire, non sono effective, non portano un buon risultato, magari perdendo tempo, perdendo risorse, e elimina tutte queste problematiche e fa sì che si alzi la produttività, ma soprattutto si alzi anche la qualità della vita sia degli imprenditori che delle persone che lavorano per lui. È una nuova versione di me che ha tenuto tutto quello che ha imparato lungo il suo percorso.
Quindi l'ultima vita professionale di Sara è quella del professionista dell'organizzazione. Lei lo fa per le aziende, ma c'è anche chi lo fa per contesti domestici o chi lo fa per se stesso. Noi abbiamo contattato la persona che ha fondato il primo ente di formazione di questo tipo in Italia, forse anche l'unico, giusto? Si chiama Organizzare Italia. Ecco, noi Sabrina Toscani. Ciao Sabrina.
Ciao Mia.
Confermi, siete gli unici in Italia che fate questo tipo di formazione?
L'unica impresa, esatto.
Ok, e raccogliete tante persone come Sara che di fatto hanno voglia di cambiare vita, e sono tutte accomunate forse da una certa inclinazione per l'ordine, per l'organizzazione, giusto?
Giusto, riconoscono nell'organizzazione una competenza che probabilmente loro stessi hanno, oppure un talento innato o coltivato nel tempo, e si rendono conto d'improvviso, scoprendo che esiste questa professione, di averlo sempre fatto gratuitamente e per tutti, quindi di essere stati punti di riferimento o nel lavoro o nell'ambito privato, ma comunque di averlo fatto e di farlo tra l'altro con passione, quindi proprio una cosa che si rivedono nella loro vita dicendo: ma io questo so fare, questo mi piace fare. E così arrivano anche ai nostri corsi, proprio per avviarsi alla professione e quindi farne un business.
In percentuale quante delle persone che si rivolgono a voi stanno cercando una nuova vita professionale?
Allora, sempre di più devo dire, detto che è una professione abbastanza giovane in Italia, perché adesso compiamo circa 10 anni e quelli che insomma più hanno iniziato per primi, quindi nel tempo ovviamente si è come dire confermata sul mercato come professione riconosciuta, e quindi quelli che si avvicinano alla professione sono anche sempre più convinti di farlo. Però forse la cosa che salta più agli occhi, c'è una percentuale piuttosto bassa, direi io, che non so, mi viene da dire il 10-15%, volendo fare proprio una statistica a spanne, simile a Sara, cioè chi ha già capito che è la sua strada e senza dubbi, senza problemi si butta, no? Poi dopo vedremo che non è un buttarsi irrazionale, però è comunque un buttarsi. E invece la stragrande maggioranza lo vede come un sogno nel cassetto, e quindi gli piacerebbe intraprenderlo, però non è così facile.
Ecco, un paio di domande pratiche su questo tema. Chi ci riesce a farlo diventare il proprio piano A? Quanto tempo ci impiega perché questa diventi la professione principale? Mediamente lasciano il loro lavoro? Tengono tutti e due i lavori insieme per un periodo? Quanto ci si mette a far diventare questo mestiere un mestiere sostenibile dal punto di vista economico?
Come percorso deve essere più o meno così paragonato, o può essere paragonato alle start-up. Quindi le aziende start-up hanno una fase di start-up che va dai 3 ai 5 anni.
Sabrina, soprattutto per chi arriva dal lavoro dipendente e decide di mettersi in proprio, perché questo è il caso, uno dei temi più spinosi è sapersi dare un prezzo, cioè come si fa il proprio tariffario, come si capisce quanto si può arrivare intanto a chiedere e poi a guadagnare.
Guarda, questo è l'aspetto più difficile in assoluto, perché bisogna darsi un valore, e dare un valore a se stessi è anche un po' Come abbiamo visto anche da quello che ci raccontava Sara, è anche un credere a se stessi, quindi prima di tutto investire in se stessi ed essere i primi a crederci, no? E quindi è proprio un investimento, per esempio, nella formazione e quindi investire proprio come fossi io l'azienda e quindi devo darmi del valore. E poi capire cosa gli altri vedono in me e che cosa possono e vogliono pagare, questo è un salto abbastanza difficile per tutti. Tuttavia ci sono degli strumenti che noi indichiamo che sono validi per tutti, quindi che ci possono mettere nelle condizioni di pensare, va bene, io devo farmi pagare, cosa mi faccio pagare? E in questo caso il focus è proprio partire da me, per esempio, se io sono stata dipendente so che cosa prendevo al mese e quindi quello potrebbe essere il mio desiderata in un mondo ideale, ovviamente in un primo momento, perché si parla ovviamente all'inizio, bisogna fare delle ipotesi, quindi presumo di voler guadagnare una somma netta all'anno in euro, facciamo che ne so 20.000 euro. Poi devo ricordarmi che oltre che quello che guadagno io ho anche dei costi da sostenere per l'avvio della professione, il mantenimento della professione. Nel nostro caso, essendo un libero professionista, grossi costi fissi magari non ci sono, però ci sono la formazione, il sito, i biglietti da visita, insomma sono tutte cose che bisogna considerare, quindi anche quelle vanno sommate al guadagno netto che io voglio portarmi a casa, cioè i costi di avviamento dell'attività e di gestione dell'attività. Poi, facendo mente locale, si deve cercare di capire quante sono le ore che io posso realmente dedicare all'attività, e quindi in questo caso ovviamente è molto diverso per chi magari un lavoro ce l'ha ancora, anche se part time o qualche ora, oppure addirittura tempo pieno, in quel caso si riduce ovviamente, oppure se io ho tutto il tempo libero o comunque tutto il tempo da poter dedicare a questa professione. In ogni caso la cosa da tenere presenti è che di tutto, del 100, fatto 100 diciamo, il tempo che io posso dedicare alla professione, solo il 30% a regime e non, ovviamente all'inizio sarà ore fatturabili. Tutto il resto sono attività accessorie che però prendono veramente tantissimo tempo, tantissimo impegno e è la parte anche più difficile, perché a tutti piace aiutare le persone, nel nostro caso a mettere a posto, e quindi lo facciamo volentieri, sappiamo farlo bene, ma quella cosa lì la facciamo solo il 30% del tempo se ci va bene, e tutto il resto facciamo cose che magari non ci piacciono necessariamente: amministrazione, comunicazione, customer care, ricerca clienti. Poi tutto, c'è una parte, un 10% diciamo, che deve essere anche messo da parte come ore di lavoro, ore dedicate sicuramente alle ferie, ricordiamoci che il libero professionista non ha le ferie pagate, la malattia stessa cosa, o addirittura progetti che non sono andati a buon fine, quindi ho fatto degli investimenti di tempo ma nessuno mi ha pagato.
Una cosa che mi ha colpito nel racconto di Sara è che in ogni cambio, e ne ha fatti diversi dal punto di vista professionale, c'è un ritorno alla formazione, cioè lei studia ogni volta che decide di cambiare strada e si prepara per quello che andrà a fare. Però spesso ci sono anche molte persone che investono in corsi, in formazione, forse anche troppo rispetto a quanto andranno poi effettivamente a guadagnare, almeno nei primi tempi. Anche quello è un calcolo che bisogna saper fare, cioè quanto mettere, quanto investire in formazione rispetto a quello che si può aspirare a guadagnare, per dire, nell'anno successivo?
Sì, è senz'altro un calcolo che bisogna tenere presente, e devo dire che come sempre i numeri ci danno un risvolto pratico. Se io punto troppo alla formazione, probabilmente ho un problema anche di insicurezza nel buttarmi sul mercato, che non vuol dire che io ci devo andare senza sapere nulla di niente, evidentemente, che però le due cose vanno un po' in parallelo, quindi comincio a formarmi e poi nel caso specifico di una libera professione come la nostra comincio anche a testare le mie qualità e anche passioni o talenti che credo di avere col mercato, e quindi vado un po' di pari passo. Questo ci permette sia di mettere in pratica quello che studiamo e quindi ciò che, per cui vogliamo essere formati, ma anche proprio metterci in gioco, perché potremmo trovare sul mercato una realtà che magari non è quella che pensavamo, e quindi almeno lo capiamo, come dire, in tempi più brevi. Se invece aspettiamo 2-3 anni di essere perfettamente formati, cosa che tra l'altro non potrà mai succedere, di essere perfettamente formati, per poi cominciare a affrontare il mercato, i tempi diventano molto più lunghi e potrei anche avere brutte sorprese. Quindi sarebbe anche un peccato, insomma, risorse sia economiche che di tempo sprecate.
In ultimo c'è un tema. Tu fai una distinzione importante tra sostenibilità economica, che è quella di cui abbiamo parlato finora, e sostenibilità emotiva. Che cosa vuol dire?
La sostenibilità economica, ne abbiamo parlato diffusamente. La sostenibilità emotiva è venuta, è molto chiara da quello che ci ha raccontato Sara. Sara è riuscita a capire che quali erano le sue passioni, che cosa le portava gioia e cosa invece non era più una passione o non era mai stata e rischiava di farle morire, diciamo, i suoi talenti o comunque non farla crescere. Quell'aspetto lì, che appunto è emotivo, deve pesare allo stesso modo dell'aspetto economico, ecco, questo intendo. Quindi è giusto farsi tutti i calcoli economici, anzi è doveroso, ma è doveroso anche ascoltarsi e sentire quali sono i pro e i contro, e così consiglio anche di farne magari una lista proprio per iscritto, che aiuta a chiarirsi le idee su una scelta che vorremmo fare e che è sicuramente faticosa, perché anche quella pesa allo stesso modo, quindi hanno la stessa dignità, ecco.
Una cosa che ho imparato preparando questa puntata, Sabrina, è che di fatto la filosofia del mollo tutto, cambio vita, si adatta molto di più che non alle persone che dicono Ciringhito sulla spiaggia, a quelli organizzati. Cioè, chi è organizzato e preciso ed è in grado di fare il foglio Excel che suggerisci, di elencare i pro e i contro in maniera razionale, ha molte più possibilità di rivoluzionare la propria vita.
Sì, ma io aprirei uno spiraglio anche per chi si sente un po' meno di organizzato, perché credo che sia una questione di capirne il valore più che essere talentuosi per nascita. Quindi se io capisco che è utile l'organizzazione anche per programmarmi dei salti di vita in questo modo, pian piano lo apprendo.
Grazie Sabrina Toscani di Organizzare Italia. Io vi ricordo che potete in ogni momento scriverci le vostre proposte per le puntate di Grano, le vostre storie, avete cambiato vita, avete mollato tutto, ma qualsiasi storia relativa a come il denaro in qualche modo ha condizionato le vostre scelte o a come siete liberati da questo condizionamento, lo potete fare scrivendoci a grano@willmedia.it. E noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie Sabrina.
Grazie.
Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7. I termini ETF e azioni si riferiscono alle Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui prezzo replica quello di un asset sottostante. Investire comporta il rischio di perdere il capitale investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Condizioni su bitpanda.com.